Questo è il suono delle bombe, alcune delle tante di una pioggia di fuoco sull'Ucraina e oggi dovrebbero ripartire i negoziati. Questa invece è ad alta velocità, oggi 2 marzo 2022, giorno 7 della guerra. Ben trovati da Giuseppe Manzo.
Ad alta velocità.
Notizie e pensieri pendolari.
Situation for children caught up in the conflict in Ukraine grows worse by the minute. We are receiving reports of hospitals.
Questa è la voce di Catherine Russell, direttore generale di UNICEF, che spiega la situazione per bambini e famiglie. Almeno 13 bambini sono stati uccisi secondo i dati verificati dall'ONU e ci aspettiamo, dice l'UNICEF, che questo numero aumenti con l'infuriare dei combattimenti. Molti bambini sono stati feriti e molti altri sono profondamente traumatizzati dalla violenza che li circonda. In centinaia di migliaia non vanno a scuola e tutti i 7 milioni e mezzo di bambini in Ucraina sono in una situazione di grande rischio. Intanto, Medici Senza Frontiere è in azione per avviare una risposta d'emergenza in Ucraina e inviare un team in Polonia, Moldavia, Ungheria, Romania e Slovacchia per valutare e rispondere ai bisogni umanitari delle persone in fuga ai confini. Dove va questo conflitto? Quali sono le trame economiche e geopolitiche che fanno salire il termometro dell'estensione e della corsa agli armamenti? Un'analisi arriva da Alessio Postiglione, autore del recente libro Calcio e Geopolitica, come e perché i paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici, edizioni Mondo Nuovo.
L'attuale crisi ucraina avrà sicuramente delle ripercussioni pesanti a livello economico. Sperando che ci sia una de-escalation del conflitto dal punto di vista militare, le sanzioni che l'Occidente sta praticando le pagherà caro. In prima persona, anche per l'Italia ci sarà un problema, consideriamo che il 40% dei nostri import di gas sono dalla Russia. Putin è sicuramente un dittatore spregiudicato, la sua geopolitica ispirata da Alexander Dugin è di tipo bellicistico e si pone l'idea di una conquista costante dei territori verso Occidente. Paradossalmente l'attuale visione strategica americana, soprattutto quella della sottosegretario agli affari esteri Victoria Nuland, moglie di Robert Kagan, uno dei padri del movimento neoconservatore, sono idee simili a quelle di Dugin con riferimento alla contrapposizione fra Oriente e Occidente, Russia-America, come due nemici geostrategici inconciliabili. Si tratta di idee vecchie, novecentesche, che risalgono ai padri della geopolitica come Mackinder, ma il tema è che entrambi gli schieramenti, condividendo questo approccio, non possono che vedere nell'altro un nemico irriducibile. Non possiamo far altro che sperare che queste idee vecchie vengano appunto superate, perché allo stato attuale l'Occidente potrebbe compiere anche l'errore di spingere sempre di più Mosca fra le braccia di Pechino, che mi sembra questo sì il competitor strategico americano più importante.
Grazie ad Alessio Postiglione. Ora passiamo a un altro tema, parliamo di non autosufficienza. Siamo all'avvio dell'iter della riforma sulla non autosufficienza, i cui primi atti consisteranno nella presentazione del disegno di legge delega da parte del governo e nella sua successiva discussione in Parlamento. Occorre fare presto ed unire le forze, con l'obiettivo di arrivare ad una riforma attesa da oltre 20 anni. È quanto affermano le circa 50 organizzazioni del Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che hanno elaborato un articolato proposta finalizzata ad arricchire il disegno di legge delega. Ce ne parla il coordinatore scientifico Cristiano Gori.
Il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che raggruppa la gran parte delle organizzazioni che rappresentano gli anziani, i loro familiari, i pensionati, gli ordini professionali e i soggetti che offrono servizi in Italia, ha presentato oggi le proprie proposte per la riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, prevista nel PNR e il cui iter è attualmente in fase di avvio. 5 parole chiave. Primo, riforma ambiziosa. Aspettiamo questa riforma da 20 anni e, come è avvenuto negli altri paesi europei, essa deve essere in grado di modificare in profondità il settore e di rafforzarlo notevolmente. Secondo, dalla frammentazione a un solo sistema, quindi l'istituzione del Sistema Nazionale Assistenza Anziani, che prevede un governo unitario e la realizzazione congiunta delle risposte attualmente frammentate tra Stato, Regioni e Comuni. Terzo, diverse risposte per diversi bisogni. Non bisogna puntare su un singolo intervento, bensì costruire una filiera di risposte. risposte, cioè un insieme di interventi che siano differenziati e complementari tra loro, al domicilio, nei centri diurni, nelle residenze, servizi e trasferimenti monetari. Questo è l'obiettivo. Nell'ambito di tale filiera, la priorità è da attribuire agli interventi che promuovono la permanenza dell'anziano a domicilio. Quarto, percorsi semplici e unitari. Semplificare l'accesso degli anziani all'assistenza pubblica attraverso un'unica valutazione nazionale e prevedere per essi e per i loro familiari un percorso unitario chiaro e semplice all'interno della rete del welfare. Quinto e ultimo, tutela pubblica della non autosufficienza. Lo SNA, cioè il Sistema Nazionale Assistenza Anziani, si basa su un finanziamento pubblico atto ad assicurare il diritto all'assistenza, con una logica analoga a quella dello SNA. Ma alla definizione di questo principio devono seguire azioni coerenti. Lo SNA prevede quindi l'incremento dei fondi pubblici dedicati e in particolare di quelli per i servizi alla persona, oggi palesemente inadeguati.
Grazie a Gori e con questo è tutto. Vi ricordo dalle 12 online notiziario GRS con le 6 notizie di attualità dall'Italia e dal mondo. Prima di salutarvi ricordiamo le parole di Hannah Arendt. La guerra non restaura diritti, ridefinisce poteri. Giuseppe Manzo, Giornale Radio Sociale.